Signore, grazie. Grazie per i miei fratelli e le mie sorelle. Vi ricordate che stiamo trattando l'Apocalisse? E allora andiamo al capitolo 4. Dopo queste cose vidi, mettete un po' di gioia nel vostro cuore, non mettete amarezza. Dopo queste cose vidi, ed ecco una porta aperta, e la prima voce che avevo udito parlare con me, e l'abbiamo trovata al capitolo 1, questa voce, quando Giovanni si gira per vedere chi è che gli parlava, e gli chiedeva: Giovanni, scrivi le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che verranno dopo. E questa voce mi parlava a guisa di tromba, così era anche prima. E mi disse: sali qua. Ora dobbiamo fare un punto alla storia o alla rappresentazione che Dio ha dato a Giovanni con l'Apocalisse. L'Apocalisse è il libro che serve alla Chiesa. Non dico più di qualsiasi altro, ma dico quanto gli Evangeli è importante l'Apocalisse. Gli Evangeli Dio li dà al mondo. Andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, vero? Quindi gli intestatari del messaggio evangelico, quel messaggio che dice nella sua sintesi: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua, quel messaggio che tocca qualunque uomo attraverso l'amore di Gesù mediante l'opera della croce, andate a tutti gli uomini, andate e predicate l'Evangelo a tutte le genti. Con questo valore enorme di salvare l'umanità. E noi siamo salvati, la nostra salvezza dipende dall'opera della croce di Gesù Cristo. E nessuno ce la può rubare. Dice Paolo: né morte, né principati, le cose presenti, le cose future, ci potranno mai separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. A noi Dio ci ha dato la certezza della salvezza. Il diavolo ce la mette tutta. Vorrebbe convincerci che non siamo salvati. È successo a qualcuno di voi che una voce dentro ha detto: tu non sei salvato? E una voce fuori e qualcuno che gli ha detto: tu non sei salvato? È successo a qualcuno? Io credo che è successo a tutti. Il diavolo viene per togliere al cristiano la certezza della salvezza. Poi arrivano i teologi a dire: sì, è vero, Gesù è morto sulla croce per te, ma devi continuare ora a vivere una vita perfetta, perché se sbaglio è all'inferno. E nella lettera ai Romani è scritto così: come mediante un uomo il peccato e la morte sono entrate nel mondo, così mediante Gesù la vita è entrata nel mondo. Ora loro vogliono sostenere che il peccato è più potente della vita, è più potente della grazia, che il peccato tocca e uccide, ma la grazia tocca una volta, e dopo se non ti gestisci bene sei morto. Loro vogliono affermare che il peccato è più potente della grazia. Leggetevi la lettera ai Romani. Non vuole il pastore plagiarvi. Leggetela. E troverete che la grazia è più potente della morte. Io vi ho sempre detto una cosa, attenzione. Noi che abbiamo ricevuto la grazia siamo salvati per l'eternità. Ma se facciamo qualcosa di male qua sulla terra, veniamo corretti. Ve l'ho detto pure questo, sempre. Ma non perdiamo l'anima. Veniamo corretti, come dice il capitolo 12 della lettera agli Ebrei. Dio ci tratta come figli e non come bastardi, ma ai figli e gli dà la correzione, proprio perché li corregge in dimostrazione che sono figli. Rimanete fiduciosi nell'opera della grazia. Per il sangue di Gesù ci vedremo nel cielo per tutta l'eternità. Nessuno di voi sarà fuori. Se voi come me conserverete la fede nella persona di Gesù Cristo e nell'opera della croce di Gesù Cristo. Per me il mio Signore non muta. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E come ha salvato fino ad oggi, salverà anche oggi e da oggi in avanti. Salvati per grazia mediante la fede. È forte l'Evangelo, ma è combattuto l'Evangelo. Addirittura sono riusciti a prendere un elemento così forte di salvezza, più forte del peccato e più forte della morte, cioè la grazia e la vita in Cristo Gesù, e lo hanno sottoposto all'ubbidienza a dei sacramenti. Ma non dice che con i sacramenti uno è salvato, deve farsi i sacramenti. Ma deve anche vivere una vita perfetta, perché se sbaglia è morto. Può ricevere il perdono dei peccati confessandoli. Ma quando si confessano, loro credono nella salvezza? Ancora no. E anche la confessione del peccato li fa credere nella salvezza per grazia, mediante la fede. Eppure è una pratica buona il confessare i peccati gli uni agli altri, è una buona pratica, perché permette la guarigione con la confessione dei peccati. Ma la salvezza per grazia, mediante la fede, che nessuno vi rubi mai questo è l'Evangelo di Gesù Cristo, e Dio l'ha mandato a tutto il mondo, anche a me. E Dio l'ha accettato. Quando qualcuno, ed ero giovane nella fede, voleva mettermi in dubbio la salvezza per grazia, dice: sì, sei stato salvato per grazia, i tuoi vecchi peccati sono stati cancellati, tutto a posto, però state attento perché d'ora in avanti, se sbagli, muori. E dico: che mi hanno salvato a fare? No, no, fratello, ti prego. Buono, buono. Me lo dici dopo, dai. Mi fai predicare. Ti faccio predicare a te stasera, vuoi predicare? Così? Ah, ora mi fai predicare? Però tu devi stare zitto. No, io ti voglio bene, mica ti perdono. Non solo ti perdono, ti voglio bene, però ora non parlare più, va bene? Ok. Così ci confermiamo nell'amore. Ora, è chiara l'importanza dell'Evangelo di Gesù Cristo. Io voglio dire quanto è forte l'Evangelo. Per questo l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, lo spiega bene, bene, bene. Non è che nelle altre lettere non dà le stesse spiegazioni, sotto punti di vista diversi, ma questo della grazia lo spiega bene. È vero, sorella teologa? Era meglio una lezione da Martino Lutero. Martino Lutero prese proprio la lettera ai Romani, e in particolare il capitolo 7, e spiegò la grazia, l'importanza della grazia. Lui abbandonò il cattolicesimo a motivo della grazia di Dio salutare per tutti gli uomini che è apparsa e è venuta a noi attraverso Gesù Cristo. Il grande messaggio dell'Evangelo, quando andiamo all'Apocalisse, vediamo che il messaggio dell'Evangelo viene ripetuto nella sua integrità, compiutezza. Ma voglio dire, rilevante l'Evangelo, formidabile. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E ogni volta che sento il messaggio dell'Evangelo il mio cuore si rallegra, mi rallegro. Dice, ma no, lo conosce da 30 anni, puoi fare a meno di dirlo. È la mia gioia. Ripeto, quando al vizio della fede il diavolo ce la mise tutta per non farmi credere nel potente messaggio dell'opera della croce di Gesù Cristo, il Signore mi diede un passo. Dovreste ricordarlo, ogni tanto ve lo cito, il mio passo personale. Capitolo 6 di Giovanni, versetto 39, dove dice: io non sono venuto a fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato, e questa è la sua volontà, che io non perda nulla di quelli che egli mi ha dato. Io so una cosa, che 30 anni fa Dio mi aprì la mente e il cuore, ed io compresi in maniera formidabile l'Evangelo di Gesù Cristo. E da allora mai più ho lasciato il Signore. E sapete da che cosa dico mai più l'ho lasciato? Perché da allora ad oggi l'ho sempre servito. La vera fede si tramuta, per conseguenza, in servizio. Se manca il servizio, non c'è la vera fede. Ma se tu hai dentro di te un desiderio di servire il Signore in tutte le condizioni, nella buona e nella cattiva sorte, voi sapete anche a livello fisico in quale condizioni io sono venuto qua e ho predicato, a volte con coliche terrificanti, ma ero qua, forse mi vedevate soffrire, ma ero qua che predicavo. E quando ho fatto il patto col Signore, ho detto nella buona e nella cattiva sorte. Se io dovessi rallegrarmi per tutte le sofferenze che ho avuto, dovrei campare almeno altri 60 anni. Perché la Bibbia dice, rallegrami in funzione delle sofferenze che ho avuto. E allora avrei 60 anni di gioia. E io questo lo spero sempre. Spero sempre che inizi la gioia. Ma una gioia è già iniziata, nessuno l'ha mai potuta cancellare. È iniziata nel mio cuore. E il mio cuore fa sempre festa. Certi si turbano, dice, ma come mai, qualunque sono le circostanze, le afflizioni, tu sei sempre bello sereno? È un problema di cuore. È una malattia cardiaca. Ho avuto un'infezione. Ha toccato il Signore. Fatti toccare dal Signore, fatti mettere questa infezione nel tuo cuore, e tu sentirai, anche quando sei nella barca, soffiano i venti, la tempesta in furia, tu riposi. E gli altri diranno, ma come, non vedi che stiamo morendo? Non ti curi tu di noi. Ma il Signore dice, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Abbiate fede. Il credente, il nato di nuovo, è un albero che produce frutti di fede. per sé e per gli altri. Il vero nato di nuovo vive la fede giorno per giorno. E la fede ci è rappresentata nella Bibbia come uno scudo col quale spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. C'è questo maligno con una freccia e dardi infuocati che sta sempre a tirare frecciate. Ma il nostro scudo che fa? Alcuni? Tutti. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Questo è l'Evangelo, è gioia. Quanto sono preziosi gli Evangeli? Incalcolabile è la loro preziosità. Bene, l'Apocalisse è dello stesso pregio degli Evangeli. Solo che gli Evangeli sono indirizzati a tutte le genti, l'Apocalisse è indirizzata a coloro che servono, cioè coloro che hanno acquisito il messaggio dell'Evangelo, l'hanno fatto proprio e lo vivono. Come si vive l'Evangelo? Facendo la volontà di Dio. Chi è Gesù Cristo? Gesù Cristo è la volontà di Dio che vive, è la volontà di Dio che opera, è la volontà di Dio che si esprime nelle azioni pratiche. Chi è Gesù Cristo? Il nostro esempio. Come dobbiamo noi operare? Promuovendo la volontà di Dio ed essendo gli artefici della volontà di Dio. I servi sono questi, e in Apocalisse è scritto, questa è la rivelazione che Dio ha dato a Gesù per coloro che lo servono, affinché conoscano le cose che devono avvenire in breve. E Dio Gesù l'ho data al mio servo Giovanni per comunicare queste cose in seno alle chiese. E Giovanni assume il mandato e scrive Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia. E poi vi ho detto cosa fa. Predica l'Evangelo. Comunica che Gesù è Dio. Che Gesù è il Signore, con quest'ordine. Che Gesù è il Salvatore, che Gesù è colui che viene. Inizia riassumendo. Inizia l'Apocalisse riassumendo i contenuti dell'Evangelo e presenta Dio. Dio chi è? Santo, santo, santo. È il Signore, Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. Dio chi è? Il primo e l'ultimo. Colui che era, che è e che viene, l'Onnipotente. Dio chi è? Questo ci fa intravedere con urgenza l'Apocalisse. E poi ci presenta fisicamente Gesù Cristo. Di Gesù Cristo dice che è il primo e l'ultimo, che è l'Alfa e l'Omega, che è il principio e la fine e che è l'Onnipotente. Di Dio dice è Onnipotente, di Gesù dice è Onnipotente. Ovvero, Gesù è Dio. Quanti ci possono stare due Onnipotenti? Si farebbero la guerra. Ce n'è uno. E colui che è onnipotente, manifestato agli uomini, si chiama Gesù Cristo. Perciò è detto che a noi è stato dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome e davanti al quale ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Vi ricordate Filippesi 2,11? Dice proprio questo. Così, questo libro è formidabile quanto gli Evangeli. È potente quanto gli Evangeli. Ci parla di Gesù quanto ne parlano gli Evangeli. solo che gli Evangeli parlano al mondo di Gesù, l'Apocalisse parla alla Chiesa di Gesù. E ce lo fa vedere in una maniera particolare che il mondo non riesce a vedere, ma che noi, se vogliamo, possiamo vedere. E Dio vide in mezzo ai sette candelabri un figlio d'uomo. Vesti bianche, cintura d'oro, capelli bianchi, occhi rossi come il fuoco, piedi come terso rame, la voce come la voce di molte acque. Nella mano sette stelle, dalla bocca una spada affilata a due tagli, il volto più luminoso del sole a mezzogiorno. E quando io lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. E lui mi toccò e mi disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo. Fui morto, ma ecco, ora vivo nei secoli dei secoli e ho il potere sulla morte e sull'Ades. Questo è il mistero delle sette dei sette candelabri e dei sette angeli. I sette candelabri sono le sette chiese, i sette candelabri sono i sette angeli delle sette chiese. Ma come ci ha fatto vedere a noi servi di Dio Gesù Cristo? Come dobbiamo vederlo nella Chiesa questa sera Gesù Cristo? Così come abbiamo letto, lo vogliamo ripetere? Un'immagine da figlio d'uomo, la veste bianca. Ma dov'è? Dov'è? È proprio qua questa sera. Come inizia il capitolo 4? Leggiamo. Dice: dopo queste cose io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udita parlante meco a guisa di tromba mi disse: sali qua. Ma prima di salire là, dov'era Giovanni? Aiutatemi, era qua, sulla terra, sull'isola di Patmo. E Dio cosa gli fece vedere? Tutta la spiritualità che è nelle chiese di Gesù Cristo, e fece vedere le chiese, la loro spiritualità e la figura di Gesù in mezzo alle chiese, in una condizione che il mondo non riesce a vedere, ma che noi possiamo credere, perché non ci ha mandato un libro di menzogne, ma ci ha mandato un libro di verità. E io vi ho detto, ha lo stesso valore degli Evangeli, ma è indirizzato alla Chiesa. E al capitolo 4 dice: ora sali qua. Ma quando gli dice sali qua? Quando gli ha mostrato punto per punto tutta la spiritualità che c'è nelle chiese, e quando ha detto ai suoi servi: nelle chiese mi dovete vedere così. Se non riusciamo a vedere Gesù nella chiesa, è inutile andarlo a cercare nel cielo. Se non riusciamo a pigliarci la licenza elementare, ora non c'è più, è inutile proseguire per scuole superiori. Se non sappiamo fare la tabellina, è inutile pensare ai limiti, alle derivate e ad altre questioni di matematica. Dobbiamo cercare di conoscere le premesse. E Dio ci sta dando le premesse. E io voglio vedere il Signore così come l'ho descritto Giovanni, come l'ho ripetuto questa sera, così in mezzo a noi. Come lo voglio vedere? Così. Quella veste bianca, di cosa ci parla, fratelli? Della sua purezza, del suo candore, e quella cintura d'oro al petto di che cosa ci parla? Della sua regalità, e i capelli bianchi alla purezza, la sapienza. e gli occhi come di brace e la capacità del Signore di vedere in ogni cosa. E i piedi come del sonare, che cosa ci dicono? Che egli può andare ovunque e ovunque va, egli non si consuma. Questo allora è il significato del terzo rame, la inconsumabilità. E poi aveva la voce di molte acque. E quando il Signore parla è una voce, come nel capitolo 19 di Esodo, una voce che può udire. E coloro che la odono tremano. Ma è una voce che riesce ad entrare nell'udito, negli orecchi dei servi di Dio. A chi è mandata la lettera? Ai servi di Dio. Chi è mandato il libro? Ai servi di Dio. E quella voce la possono udire i servi del Signore. Non è come l'Evangelo mandato al mondo, ma è un messaggio mandato ai servitori. Vogliamo vedere un attimo, per riequilibrare le cose, proprio nel capitolo 1? Al versetto 1, la rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli ha data per mostrare ai suoi, a quelli che ascoltano, a quelli che parlano, del più e del meno. L'Apocalisse è un libro indirizzato. Molti dicono, la leggo e non ci capisco niente. È un problema, perché non sei un servo. E finché non servi, non puoi capire l'Apocalisse. Molti si avvicinano a questo libro e dopo aver letto un pochino lo chiudono per non aprirlo mai più. Io ho una vita che la leggo e che la spiego. Ed è una gioia poter rivedere le cose come Dio vuole che noi le vediamo. Il Signore ha nelle sue mani 7 stelle. Quindi, quando noi troviamo scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 17, un messaggio per la Chiesa, dove dice, ubbidite ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro, perché loro vegliano sopra di voi, come chi ne deve rendere conto, che ci dice l'Apocalisse? Che i conduttori stanno nelle mani del Signore. A chi rendono conto? Chi li vede per prima? Amen. E vi ho spiegato l'altra volta, quando Dio tocca qualcuno nella Chiesa, per mezzo di chi lo tocca? Lo tocca con la sua mano destra, ma tra il cristiano e la mano destra di Dio c'è il mandato. E il mandato sta nella mano di Dio, ed è la mano di Dio che tocca il credente. Perciò vi ho sempre detto, venite a pregare con gli anziani. Loro ricevono il mandato, loro sono in me, ed io sono in Cristo. E siamo una cosa sola, e più il corpo è forte in questa logica del mandato, più la potenza di Dio si mostra in mezzo a noi. Sapete quante persone vengono guarite da Dio attraverso i fratelli anziani e attraverso l'imposizione delle mani? Ma chi ci spiega queste cose in una maniera molto più puntuale? Il libro dell'Apocalisse. Nelle chiese vediamo la persona di Gesù, l'opera sua, l'opera dello Spirito Santo, e come lui si rivolge verso l'angelo della Chiesa per spiegare le cose. Dia il suo ordine, In Apocalisse ci spiega l'ordine di Dio. Vogliamo seguire il consiglio, vogliamo seguire il procedimento, vogliamo seguire l'ordine di Dio oppure vogliamo noi farci una dottrina personale e promuovere ciò che noi pensiamo di intuizione. Dio esprime la sua volontà e noi vogliamo fare di più, vogliamo intuire quello che Dio non dice. Ma dice il Signore, prima fai quello che ti ho detto. Non ti arrabbiare la mente, fai quello che ti ho detto. Dopo che hai fatto quello che ti ho detto, se ti manca ancora conoscenza, chiedimi e io te la do. Ma non ti mettere a intuire, perché rischieresti di dire e di fare oltre ciò che è scritto. E la Bibbia non dice che noi dobbiamo stare alle scritture e fare non oltre ciò che è scritto, onde non ci gonfiamo d'orgoglio gli uni a danno degli altri? Quando non siamo più nelle scritture, noi stiamo nelle mani del diavolo, mi dispiace, è forte come messaggio. Ma è proprio così, quando superiamo le scritture, corriamo un rischio micidiale, per noi e per gli altri. Ma Dio ci assicura nelle scritture. Quindi noi vogliamo rifuggire ogni tipo di insegnamento dogmatico, teologico, dottrinale. Vogliamo stare dentro le sacre scritture. Loro ci garantiscono la fedeltà di Dio. E le vogliamo sentire attraverso un mandato del Signore, perché Dio manda la sua parola. E la sua parola è conforme alle scritture, ma Dio manda dei servi a spiegare le scritture, ma le scritture. E noi dobbiamo vedere se la spiegazione dei servi è conforme alle scritture. Una volta che è conforme alle scritture ed è approvata con i segni e con i prodigi, è parola di Dio. E se non ci rivolgiamo con attenzione, ubbidienza alla parola che ci viene data, ne rispondiamo davanti a Lui, come non avendo creduto alla sua persona. È delicata la Chiesa, è delicato il momento della predicazione. Perché è Dio che parla. Dice, ma a me mi sembra il fratello Gilberto. No, il fratello Gilberto è un servo mandato da Dio. Ma pronuncia la parola di Dio che è conforme a scrittura. È fermata con segni e prodigi. Quindi si chiude il cerchio della validazione di Dio. Dio non lascia le scritture al caso. Non dà le scritture a chiunque, anche se chiunque può leggere le scritture e le può spiegare. Ma poi questi chiunque vengono confermati dalle guarigioni, dalle liberazioni e dai doni dello Spirito Santo, bisogna farsi un'altra domanda. È chiaro come logica. Ora guardate l'Apocalisse dove entra nei particolari della persona di Gesù. Che è in mezzo alla Chiesa. Nella mano destra le sette stelle e con la mano destra egli tocca per liberare, per vivificare, per sanare. Quindi tocca attraverso i suoi angeli, il suo popolo. Spiegato dal pastore, ma conforme a scrittura. Vi confermano le scritture questa spiegazione che do? Se dite nel vostro cuore ferma e forte questa spiegazione e dite sì, è da Dio. Cosa vi dice il cuore? Perché la prima prova è il cuore. Poi facciamo tutte le verifiche e troveremo puntuali. Ogni verifica deve essere compiuta per avere certezza della parola di Dio. Ma una volta che abbiamo la certezza, noi dobbiamo fare solo una cosa: credere e ubbidire. Amen. Mentre io parlo, c'è qualche cuore riscaldato? Quando Gesù parlava, cosa avveniva ai due di Emmaus? Sentivano che il loro cuore era riscaldato. Sentivano che quella parola gli era familiare. Questa predica vi è familiare? Ha i contenuti spirituali delle altre? Ah, allora vuol dire che il mandato è confermato. Io, fratelli miei, sono a rischio sera per sera, giorno per giorno, predica per predica. Se Dio non mi conferma, io faccio la figura del meschino. Ma io so una cosa. So che Lui mi ha chiamato, che io non sono stato a scegliere di fare il pastore. Ve l'ho spiegato mille volte, no? Lo dica la presenza del Signore, non sono stato io a scegliere. Il Signore mi ha mandato a chiamare mediante un pastore, da un suo anziano. E il pastore mi ha detto: io devo partire da Reggio, e io allora ero comandante della polizia stradale, e Dio mi ha detto che mi devi sostituire tu. E lui aveva i suoi anziani. E io gli ho detto: fratello, non lo posso fare. Mi succedono 1000 problemi, me ne successe poi 2000. Avevo speranzoso detto 1000, ma poi... E lui ha detto: mettiamoci a pregare. Se tra un mese tu non sei convinto, dici quello che vuoi. Ma preghiamo almeno. Non rifiutare quello che Dio ti sta dando. Perché a me l'ha detto Dio. E così abbiamo pregato un mese, tutte le mattine. Veniva al comando della polizia stradale il fratello Tommy Goldberg a pregare con me. Dalle 7 alle 8. Io alle 8 pigliavo servizio sotto e lui stava con me dalle 7 alle 8 in preghiera. Un mese. E lui stava sempre a dirmi: attenzione che se rifiuti, forse Dio non ti darà più un'occasione. E lui mi diceva: è meglio servire Dio che il mondo. Io dico le parole di Tom, perché il tempo passa e poi ti troverai con una eternità da servitore di Dio o con una eternità senza aver servito Dio. Alla fine del mese io ero stato toccato da queste parole, dalla preghiera. E allora dissi: senti fratello, ora comunque vanno le cose, io accetto la proposta. E mi sono rimesso nella mano di Dio e da allora non ho mai smesso di servire il Signore. Non mi ha chiamato uomo, ha chiamato il Signore. E poi in tutti questi 30 anni so un'altra cosa, quindi due cose so, che non sono stato io a propormi, ma Dio mi ha fatto chiamare attraverso un servo. La seconda cosa che so è che da quel giorno che mi sono convertito ad oggi amo e servo il Signore. Due cose so, che Lui mi ha chiamato e che io lo amo, e che mi fa piacere servirlo in ogni tempo, in ogni condizione. Dio ha toccato la tua vita e ti ha chiamato al servizio? Domanda. E senti la voglia di servirlo? E ci sono mai stati elementi, circostanze, fatti, atteggiamenti del mondo che ti hanno impedito di servirlo? A me, fratelli, mai. Ricordo una volta, mi avevano, sapendo che io andavo ai culti ed ero pastore, il mio comandante regionale mi mette di servizio, di ispezione a Cosenza, la domenica pomeriggio. Dice: stavolta... Ed io ho chiamato un povero agente. All'una esatta, dico: partiamo. Guidavo io, siamo arrivati a Mileto, e la macchina si capovolge in una curva a motivo dell'acqua, e ci stavamo consumando come un cerino. Ma se qualcuno mi può credere, io posso fare così. Mentre la macchina si stava capovolgendo dopo aver urtato 2 volte al guardrail, una mano prende la macchina e la mette a testa della carreggiata. Non è finita. Io dico: Signore, mi hai salvato la vita. C'era quel povero ragazzo con i capelli così. Dico: mi hai salvato la vita, ora riportami. Dico: non scendo a vedere i danni. Ho messo in moto, ho girato al primo intervia, sono arrivato a Reggio. A qualunque velocità portavo la macchina, quella andava. Quando sono arrivato sul pianoro dove c'è il comando, si è fermato, non è partita più. Il meccanico ha detto: la macchina non può aver fatto questi chilometri perché il motore non può girare, perché era deformato l'albero a collo d'oca. Noi, e in più, non ho pagato nemmeno una lira dei danni perché a motivo del tombino occluso ha pagato l'ANAS. Quindi... E non è finita, ho pigliato un'altra macchina, sono andato a Cosenza, ho fatto il servizio, sono venuto e ho fatto il culto. Cioè, per impedirmi di servire il Signore ce la devono nelle mani. Forse se mi tagliano la testa, senza testa però arriverò, farò qualche cosa. Cioè, Dio ha toccato la tua vita, ti ha messo un desiderio forte di servirlo. C'è qualcosa che ti può ostacolare a servire Dio? È inutile che lo ripeto, neanche un osso frammentato in 40 frammenti mi ha impedito di venire qua un'ora dopo. Neanche le coliche, fino ad oggi nulla mi ha impedito. È successo qualcosa, Dio ha toccato il mio cuore. È umano questo? Io penso non è umano. Dio ha toccato il mio cuore, Dio ha toccato il tuo cuore, ha messo dentro di te una forza talmente forte da poterlo servire in ogni circostanza. Io ho visto un altro fratello, il fratello Franco Zappia, servire Dio nelle circostanze più strane. Lui ha avuto una lotta all'interno della sua famiglia fortissima. Io stamattina ho avuto una telefonata ed era la vittoria di Dio sui problemi di Franco. Però Franco sempre puntuale, sempre. Anche con un incidente, la macchina rotta, ne ha pigliato un'altra e ha continuato a servire, servendo il coro e tutto il resto. E l'ho visto a Roma servire Dio. E Dio ha risolto i suoi problemi. Io credo una cosa, che Gesù Cristo è il Signore. Dice la Bibbia, Egli è il primogenito dei morti, il principe dei re della terra. Per poter vedere appieno le cose del cielo, dobbiamo imparare a vedere Gesù nelle cose della terra. E quindi nella Chiesa. Ed Egli è in mezzo a noi. E dopo che ci fa vedere Gesù con la mano destra e i sette angeli, ci fa vedere Gesù con in bocca la spada affilata a due tagli. E tutti lo sapete, così Egli è nella Chiesa dà santità alla Chiesa, dà regalità alla Chiesa, dà una forza che non si consuma alla Chiesa, dà sapienza alla Chiesa, dà visione alla Chiesa, dà salute e forza alla Chiesa, e libera la Chiesa da ogni contaminazione dottrinale. La sua parola è una spada affilata a due tagli e libera le anime nostre da ogni contaminazione che il mondo vuole inserire, perché noi non serviamo più Gesù Cristo. Ecco, ha detto: guardatemi, sono così in mezzo a voi, e sono in mezzo a voi con una spada affilata a due tagli che separa l'anima dallo spirito, che separa le ossa dalle midolla. Il diavolo vuole fare confusione, ma la parola di Dio separa la verità dalla confusione e mostra che la confusione è satanica e che la verità è di Cristo, che la verità contiene la vita e la confusione contiene la morte. E nella esperienza del quotidiano, noi che siamo figli di Dio, vedremo che coloro che stanno nella confusione entreranno nella morte dello spirito, dell'anima e del corpo, ma chi sta nella verità entra nella vita dello spirito, dell'anima e del corpo. Gesù dice: io sono la verità, io sono la via, io sono la... Con chi è la vita? Con la confusione o con la verità? E chi separa le confusioni dalla verità? La parola di Dio. La parola di Dio è predicata secondo le sacre scritture, come stiamo facendo questa sera. ed è la parola di Dio che mette in luce. E subito dopo che cosa vede più di Gesù dopo la strada affilata? Vede che il volto di Gesù è luminoso, più del sole a mezzogiorno. E questa luce che cosa ci dice? Di cosa ci parla? Ci parla della luminosità dell'amore di Cristo che illumina le azioni della Chiesa, le azioni dei credenti, le azioni dei servi. Le azioni dei servi sono azioni di amore, rispondono al torto con l'amore, alle ingiustizie con l'amore, non si confondono, non si lasciano inquinare, non danno occhio per occhio, dente per dente, ma rispondono con la luce di Dio, che è amore, e mentre noi rispondiamo con l'amore, risplendiamo come luminari e il giudizio lo affidiamo al Signore. Ora la Bibbia ci dice che qualcuno è giudice e non ha lasciato il giudizio e delegato il giudizio a nessun uomo. La Bibbia ci dice questo, che il giudizio appartiene e se l'è riservato solo Gesù Cristo. Ci siete? Quando siamo in un problema e ci facciamo giustizia da noi, chi sta facendo il giudizio? Noi. Ma se noi rispondiamo con amore, che cosa stiamo facendo? Se ai torti non rispondiamo con i torti, alle offese non rispondiamo con le offese, che cosa stiamo facendo di fatto e in pratica? Stiamo affidando il giudizio a Gesù Cristo e noi stiamo risplendendo come luminari. Ora Dio cosa vuole da noi? Vuole proprio questo, che ognuno di noi sia una luce in mezzo alle tenebre e sia il sale per la terra. Allora abbiamo questo compito, come dice nella lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 12, e in avanti dice: non fatevi la giustizia da soli, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio. Se io mi metto a fare un giudizio, mi metto a fare una difesa violenta con la violenza con la quale io vengo accusato, caro fratello, io sto rispondendo occhio per occhio, dente per dente. Io così non faccio regnare il Signore, e così io sto reagendo. E il Signore si sta fermando, ma Lui non dice: cedete il posto all'ira di Dio. Chi conosce meglio i cuori? Se io intervengo, non so come stanno i cuori delle persone, la loro posizione, finirei per sbagliare. Ma se interviene il Signore, non sa Egli giudicare giustamente? Ci conviene fermare il nostro giudizio? Ci conviene essere misericordiosi? Ci conviene fare giudicare a Lui? Perché sapete come continua la lettera ai Romani? Perché facendo così voi radunerete carboni accesi sul loro capo. Sei pronto per fare il Signore? Com'è Lui in mezzo a noi? Lo vogliamo ripetere? Lo vediamo e reagiamo con Lui così come Egli si mostra a noi. Egli è come un figlio d'uomo. Questa è la prima cosa che noi vediamo di Gesù. È come un figlio d'uomo. E noi dobbiamo avere un rapporto umano con Lui, a tu per tu, confidenziale, così Egli viene e si presenta a noi, come padre verso i figli. Ora, un padre è confidenziale con i figli? Gloria a Gesù Cristo. Allora non possiamo andare dal maggiordomo per farci avere il favore dal nostro padre, che è ridicolo. E ve la sentireste, i vostri figli vanno a chiedere al vostro amico di dargli voi 100 lire, 100 euro perché ne ha bisogno. Allora tuo figlio va dal compare, dice: senti compare, chiede a mio padre di darmi 100 euro perché mi servono per i libri di scuola. Cosa farebbe un papà? Si offenderebbe. Dice: ma figliolo, stai scherzando? È confidenziale il rapporto tra padre e figli? Come Dio vuole il rapporto con noi. confidenziale, un rapporto umano. Lui è in mezzo alla Chiesa come un figlio d'uomo, che però è Dio, Signore, Salvatore della Chiesa. E Padre nostro, e come Padre c'è Dio, Signore e Salvatore. Ecco il figlio d'uomo. E poi tutta la descrizione. E ogni parte di questa descrizione è un rapporto di Gesù con ognuno di noi, con la Chiesa. Come lo vediamo questa sera Gesù in mezzo a noi? Io so che vi devo parlare del cielo, e vi voglio parlare del cielo. Ma non possiamo parlare del cielo se prima non vediamo in maniera sicura, stabile, la persona di Gesù in mezzo a noi questa sera. Come è presente il Signore in mezzo a noi? È presente o non è presente? E c'è un noi in mezzo ai sette candelabri. Amen. È presente. È presente. Dio onnipotente. Come puro spirito. Com'è presente? Come un figlio che si presenta a noi così? Per la confidenza. Lì? Amen. E io so che qua, io sto predicando, ma lui sta guardando me che predico. E gli mi suggerisce cosa devo dire. E si aspetta che io sia fedele con ciò che lui mi dice di dire. Che io non perverta, né camuffi, né vari la parola che egli mi dice. Perché qualora io lo facessi, lui mi metterebbe da parte. Non sarei un servo fedele. Ora io consiglio a tutti i servi di ubbidire alla voce dello Spirito Santo. Di ubbidire al messaggio di Dio per la Chiesa. Vai e scrivi così, scrivi queste lettere alle sette chiese. In maniera fedele Giovanni scrive ad ogni chiesa e la nostra chiesa sta ricevendo da Dio, non da un uomo, un messaggio. E io vi assicuro, il servo che vi predica vuole essere fedele, fedele. Non c'è nessun interesse umano in tutto quello che dico, tranne l'interesse di essere fedele a colui che mi ha mandato. Alleluia! E subito dopo questo figlio d'uomo vediamo la sua veste, vediamo la sua cintura, lo ricordiamo? Figlio d'uomo, veste, cintura, e poi vediamo i suoi capelli, i suoi occhi, i suoi piedi, e poi vediamo la sua voce come di molte acque, anche se poi continua la voce di tromba, ma qua la presenta come la voce di molte acque, e poi vediamo nelle sue mani, nella sua mano destra sette stelle, e poi nella sua bocca una spada affilata e il suo volto luminoso più del sole a mezzogiorno. Chi è più luminoso del sole a mezzogiorno? L'amore di Dio. Quando Gesù sulla via di Damasco incontra Paolo, è una luce forte che lo accecca. L'amore di Dio è forte e accecca la carne. E la carne non può reggere davanti all'amore di Dio. E noi vorremmo mostrare con tutta la nostra vita la figura di Gesù Cristo attraverso di noi. Io sto parlando di me, degli anziani e di tutta la Chiesa che serve il Signore. E se noi riusciamo a vedere Gesù, camminare, essere presente qua in mezzo a noi così, basta solo questo. Egli ci illuminerà, ci aprirà la mente, ci dirà a tutti noi, questa sera salite quassù, che vi voglio mostrare le cose del cielo. Hai nel tuo cuore l'amore di Dio, perché l'ultima cosa che il Signore ci rappresenta è il suo amore. Hai nel tuo cuore l'amore per le cose di Dio, allora il Signore veramente ci chiama a salire quassù. Ora leggiamo nel capitolo 4 di Apocalisse i primi versetti di questo messaggio del cielo. È una spada affilata a due tagli che separa l'anima dallo spirito. Satana si può affaticare a contaminare, ma quando viene la parola di Dio, Satana e i demoni vanno via, nel nome di Gesù Cristo. E la parola di Dio purifica tutte le anime credenti e fedeli a Gesù. da qualunque contaminazione. La parola di Dio è un lavacro, produce una separazione, promuove un rinvigorimento della fede. Dopo queste cose io vidi. Quando vide? Dopo queste cose. Poté vedere l'apertura del cielo prima di queste cose? Stiamo leggendo noi capitolo 1, 2 e 3 dell'Apocalisse? Ah, sforziamoci, perché dite così al Signore: anch'io voglio vedere il cielo. È possibile sulla terra vedere il cielo? Domanda. Sì. Come? Leggendo l'Apocalisse. Come? Ascoltando la predicazione sull'Apocalisse. Come? Conoscendo i primi tre capitoli, e Dio ci aprirà gli occhi del cuore e della mente per vedere il cielo. Qualcuno vuole vedere il cielo questa sera? Vuole conoscere il cielo? È scritto qua. Dopo queste cose io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo. E la prima voce che avevo udito parlante meco a guisa di tromba mi disse: sali qua e io ti mostrerò le cose che devono avvenire da ora innanzi. Mentre noi siamo chiamati a salire nel cielo, fatevi una domanda: Gesù resta sulla terra? E rispondete, sì o no? Sì, resta con la Chiesa. La Chiesa è presente sulla terra, finché è presente la Chiesa sulla terra, Gesù passeggia in mezzo alla Chiesa. Però vediamo anche Gesù nel cielo. È possibile Gesù essere presente sulla terra e anche nel cielo? La lettera di Giovanni, capitolo 3, ci dice che nessuno ha mai veduto il cielo, se non colui che viene dal cielo, il figliol d'uomo che è nel cielo. E lui dov'era? Sulla terra. E che diceva? Sono anche nel cielo. È possibile Gesù stare nel cielo e sulla terra? Lui ci ha detto di sì. Anche l'Apocalisse ci dice di sì. E che ora è? Non è che disturbo qualche bambino. Sali qua e ti mostrerò le cose che devono avvenire da ora innanzi. È vero che gli fa vedere il cielo, ma il futuro non si vede dalla terra, ci insegna la Bibbia, ma si può vedere solo dal cielo. Quindi quando arrivano negromanti, chiromanti, cartomanti e tutti i manti di questo mondo, loro sono dei satana ingannatori, ingannatori satanici. Il vero avvenire si vede dal cielo. E lo può vedere solo chi è chiamato a salire in cielo. E voi sapete chi può salire in cielo? Solo chi vede Gesù in mezzo alla Chiesa. Chi vede la Chiesa e chi vede Gesù in mezzo alla Chiesa. E subito io fui rapito in spirito. Ed ecco, il trono era posto nel cielo. E così capiamo un'altra cosa. Se vuoi vedere le cose particolari del cielo, in primo luogo, devi imparare a vedere il trono di Dio. Vuoi conoscere la salvezza, la verità, la via, la vita? Devi conoscere Gesù Cristo. Dici, ma io conosco a Sant'Antonio. Non funziona. Se conosci Gesù Cristo, allora puoi capire le cose di Dio, la vita di Dio. Così nel cielo, la prima cosa che devi vedere è il trono di Dio. E sul trono c'era uno a sedere. E colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro e di sardonico. Attorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo somigliava a uno smeraldo. Quindi io quando notai i colori del cielo gioii anche per un motivo. Prima, perché il Signore mi dà di vedere cosa c'è nel cielo. Il cielo non sarà una sorpresa per me. Il trono di Dio, colui che siede sul trono, è un arcobaleno intorno al trono. Volete vedere i colori? Il trono di Dio, capitolo 21 di Apocalisse, ci dice che è bianco. Colui che siede sul trono è di diaspro, ovvero rosso. e l'arcobaleno che è intorno è di smeraldo, vero, verde. Il trono di Dio ha tre colori. Allora dico, guarda un po' la bandiera italiana. Attorno al trono c'erano 24 troni e sui troni sedevano 24 anziani, vestiti di bianche vesti e avevano sui loro capi corone d'oro e dal trono procedevano lampi, voci e tuoni e davanti al trono c'erano 7 lampade ardenti che sono i 7 spiriti di Dio e davanti al trono come un mare di vetro simile al cristallo. In mezzo al trono, intorno al trono, 4 creature viventi, piene d'occhi davanti e dietro. La prima creatura era simile a un leone, la seconda a un vitello, la terza a un uomo, la quarta all'aquila. E le 4 creature viventi avevano ognuna 6 ali, erano piene d'occhi, all'intorno, di dentro, e non restavano mai di dire giorno e notte. Sentite il primo canto, noi troveremo 7 canti nel cielo. Sentite il primo canto cosa dice. E contiamo gli oggetti o i soggetti del canto. Santo, santo, santo. È il Signore, Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. Quanti elementi avete contato di Dio? 9. 3 per il Padre, 3 per il Figlio, 3 per lo Spirito Santo. Quando Dio dice io sono il primo e l'ultimo, in una classificazione numerica, che cosa ci dice di essere il Signore? L'uno e il 9, vero? Primo e ultimo. E voi avete notato che anche in matematica questi due numeri hanno dei particolari unici. Il numero 1 sta in tutti i numeri. Il numero 9, qualunque numero tocca lo rende uguale a 9. 9 per 2, quindi 8 è 1, 9 per 3, 7 è 3, 9 per 4, guardate, poi potete pigliare un numero infinito quanto volete, moltiplicatelo per 9, poi sommate tra loro i numeri e loro ridurrete a un numero, sapete quale sarà? Il 9. Sapete cosa significa? Dio è in tutti. Ma chi viene toccato dal nome di Dio diventa figlio di Dio. Noi ancora non ci rendiamo conto quanto è importante essere figli di Dio. Se Dio ci tocca col suo nome, ci rende 9. Che significa questo? Qual è il nome di Dio? Padre. 3. Figlio. 3. Spirito Santo. 3. Quando raggiungiamo il nome, quando abbiamo la testimonianza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando avviene in noi il compimento, quando riceviamo lo Spirito Santo. Che cos'è lo Spirito Santo per la Chiesa? È la... Per gli ebrei, qual era l'elemento che li rendeva popolo, che li rendeva maturi per essere popolo? La circoncisione. Dice Paolo, noi siamo circoncisi dallo Spirito di Dio. Lo Spirito Santo ci rende compiuti. Lo Spirito Santo ci trasforma in 9. Ci moltiplica per lo Spirito Santo e ci rende parte di Dio. Ora, un figlio è parte della famiglia, sì o no? Amen. Ora, Dio mi ha fatto figlio suo. Grazie a Dio, ho tanti fratelli e tante sorelle. E noi siamo stati resi famiglia di Dio e nessuno ci può staccare da questa condizione. E siamo stati resi tali mediante lo Spirito Santo. Il primo canto, chi lo canta? Le 4 creature. Santo, 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 è il Signore, Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. E le 4 creature viventi cantano a tutta la creazione questo canto. Tutta la creazione lo ode, loro lo cantano a Dio, ma tutta la creazione lo ode. Ora vediamo che tutti i canti vengono innalzati verso Dio. I 24 anziani, che cosa dicono? degno. L'avete trovato? Naturalmente. Versetto 11. Degno sei, o Signore, il Dio nostro, di ricevere gloria, onore e potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. Allora, chi ci presenta le quattro creature e le quattro creature viventi? Ci presentano Dio onnipotente. I 24 anziani ci presentano Dio creatore. Le quattro creature, Dio colui che era e che viene. Il Santo, Santo, Santo. I 24 anziani ci presentano il Creatore. Dicono, ogni cosa è stata creata e per la sua volontà tutte le cose furono create e sussistono. Perciò Egli è degno. Il terzo canto, poi lo vedremo, ora concludo la predica. Quando lo vedremo, io ve lo cito, il terzo canto è cantato dalle quattro creature viventi e dai 24 anziani insieme, ed è cantato a Gesù Cristo. Allora, le quattro creature vedono Dio onnipotente, i 24 anziani Dio il Creatore, ma quando si uniscono per cantare insieme, cantano un solo canto, e dicono, degno è l'agnello che è stato immolato, e col suo sangue ha comprato a Dio, popolo di ogni tribù, popolo e nazione, gente di ogni tribù, popolo e nazione, l'ha lavati dai peccati e l'ha fatti essere un regno di sacerdoti alle Dio Padre suo. Cioè, tutta l'azione di Gesù Cristo sulla terra è tutto il messaggio dell'Evangelo. E le creature più importanti del cielo innalzano insieme Gesù Cristo. Uno innalza Dio, uno innalza il Creatore, ma poi si uniscono insieme e innalzano Gesù Cristo, il Salvatore degli uomini. Il Re dei Re, il Signore dei Signori, colui il solo che può prendere il libro e rompere i sigilli. Nel cielo che cosa fanno? Cantano. E chi innalzano? Gesù Cristo. Il Padre nostro che dice, fate sulla terra? Se nel cielo i più importanti, tipo Bush, Putin, insieme cantano un canto a Dio, che volete che facciano gli altri? Ora, Bush e Putin possono essere paragonabili alle quattro creature viventi, ai 24 anziani, regnano in eterno, hanno la potenza di Dio per l'eternità. E la loro voce si eleva in un canto al Signore. E noi che siamo qua sulla terra, che cosa vorremmo fare? Ve la sentite di innalzare Dio come il Creatore e Gesù Cristo come il Salvatore? Con tutto il cuore? Perché se noi siamo desiderosi di vedere il cielo, l'angelo ci dice, sali qua. E se noi saliamo nel cielo non possiamo stare a guardare. Meglio non salire. Ma se saliamo, vogliamo cantare. Amen. Allora, alziamoci in piedi. Proviamo anche noi questa sera a cantare a Dio l'Onnipotente, al nostro Creatore, ma più forte che ogni altra cosa, cantiamo a colui che ci ha salvati. Innalziamo la sua persona. Chi sente di cantare un canto? Quale canto sente di cantare? Santo, santo, santo. Lo volete cantare voi? Forza. Gli anziani, cantate. E diciamolo tutti a Gesù. Santo, santo, santo è il Signore. Santo, santo, santo sei il Signore. Gli anziani e gli angeli. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo sei, Signore. Santo, santo, santo sei, Signore. Gli anziani, i re, adorano te. Santo, santo, santo. Non ho voluto cantare per un motivo, che sia la Chiesa mossa dal desiderio del cuore ad innalzare Dio. Ora non vi voglio più guidare, vi ho guidati alla presenza di Dio. Ora fate voi, ditegli voi cosa gli volete dire, voi sapete cosa fanno sul cielo. Rendetevi conto voi, se volete partecipare al cielo, fate la volontà di Dio sulla terra come la fanno nel cielo. Io vi lascio liberi. Io sono libero, voi siete liberi. Io voglio adorare Gesù, voi fate ciò che volete. Alleluia. Signore, a te affido il giudizio. Io non ce la faccio, Signore. Gesù, Gesù, e te vedo con la tua potenza. Salvaci, salva Chiesa. Oh Signore, nega tu questa lega, che non ti ho negato, mi dai a me il tema di vedere, non mi conosco di parlare, e di vedere, e di udire, e di muoversi, così nego il demone di Virginia. Di Cristo che parla di vostro, prego anche l'uomo, nel nome di Gesù Cristo, prego quella giusta, di lei, gli impedisco di parlare, di vedere, di ascoltare, di muoversi, di lei, nel nome del Signore Gesù Cristo, Signore, affido a te, non voglio fare io, opera tu, Signore, opera tu, nel nome di Gesù Cristo, amen. Alleluia, 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 alleluia. Ie parra shandaya karravasi. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Signore. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Innalziamo il Signore, lodiamo Lui, glorifichiamolo nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. 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 Fallo suonare. Alleluia. Antonio, vieni qua. Mi tengono cupo come un cane, non mi fanno lodare. Mi rovinano il culto, tutto, la loda a Dio. Gloria al Signore, gloria al Signore, gloria al Signore. Alleluia. Iela caramara caramara mara caramara mara caraya. Ielo kini di bisi kini si vishira yankaramasia. Chi sente di parlare in lingue, gridi in lingue nuove. Alleluia. Santo, 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 è l'Agnello. Santo, 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 è l'Agnello. E gli angeli nel cielo adorano Lui. Santo, 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 è l'Agnello. Santo, santo, santo è l'Agnello. Santo, santo, santo. Fallo funzionare, Tony. Gli anziani e gli angeli, i re dei, ti adorano te. Santo, santo, santo sei, santo, santo, santo sei, Signore. Santo, santo, santo sei, Signore. Gli anziani e gli angeli, i re dei, ti adorano te. Santo, 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 alleluia, 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 alleluia. Grazie Gesù, grazie. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, alleluia, 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 gloria a Gesù Cristo, adorando voi a Gerusalemme. Adorando voi a Gerusalemme, adorando voi, prestami 10, adorando voi, Gerusalemme, cantando voi a Gerusalemme, cantando voi a Gerusalemme, cantando voi a Gerusalemme. Cantando, Gerusalemme. Amen. Signore, vogliamo concludere il culto adempiendo ad ogni tua richiesta, anche l'offerta alla quale tu tenesti tanto nel guardare quella vecchia signora che andò a mettere i suoi ultimi spiccioli per investire in te. Noi seguiamo il tuo consiglio, promuoviamo l'offerta come servizio sacro, affinché ognuno possa prendere e tenere la sua parte al tuo cospetto. Benedici, Signore. Conosci i cuori, conosci le offerte, ma tieni davanti al tuo cospetto la nostra offerta, nel nome di Gesù Cristo, amen. Fratelli, anche l'offerta è unità della Chiesa. Come la preghiera, come la Santa Cena, anche l'offerta è unità. Alleluia, ti ringraziamo Padre di tutto quello che tu ci dai attraverso il cuore dei tuoi figli. Offerta volontaria del cuore alla tua Chiesa, al tuo corpo. Signore, benedici ogni momento della nostra riunione, anche quello dell'offerta del servizio sacro a te nel nome di Gesù Cristo, amen. Alleluia. Spirito Santo, benvenuto sii tra noi, Spirito Santo, benvenuto sii tra noi, o Padre di grazia il mio amore per te, benvenuto sii tra noi, caro Padre, benvenuto sii tra noi, caro Padre, benvenuto sii tra noi, o Padre di grazia e di amore per benvenuto sii tra noi. Gloria a Gesù Cristo. Amen. E questa sera, che è la prima domenica del mese, consumiamo insieme la Santa Cena, adempiendo la volontà di Gesù Cristo, perché Egli così ha ordinato la sua Chiesa. Prendendo il pane, Gesù rese grazie, e noi rendiamo grazie a te, Padre, di questo pane. Ti rendiamo grazie dell'ordine che ci ha dato Gesù Cristo, Padre. Benedici questo pane. E Gesù disse, questo è il mio corpo, spezzato per voi, prendete, mangiatene tutti, fatelo in memoria di me, nel nome di Gesù Cristo, amen. Alla fine della cena il Signore prese il calice e lo riempì. E anche per il vino e il calice il Signore rese grazie. Padre, ti rendiamo grazie di questo calice e di questo vino nel nome di Gesù Cristo, E il Signore disse: questo è il mio sangue versato per voi, per il perdono dei peccati di molti. Prendete, bevetene tutti, fatele in memoria di me, nel nome di Gesù Cristo, amen. Come la preghiera, il culto, la predicazione, l'offerta, anche il pane e il vino ci pongono in comunione con la persona di Gesù Cristo, per essere un tutt'uno con Lui. Prendiamo, mangiamone tutti, prendiamo, beviamone tutti, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Continua, fratello. Ura daya shanda karaya karabasia. Ura dara karabasai sia. Signore, spezza, spezza ogni legame spirituale. Spezza ogni catena spirituale, Signore. Oh, Signore, Tu sei colui che quando apre, nessuno può chiudere. Apri i cuori di ognuno di noi, la mente di ognuno di noi, lo spirito di ognuno di noi, libero da ogni contaminazione di carne e di spirito comunque venuta, che i legami siano rotti, sciolti, annullati nel nome di Gesù Cristo. Ancora questa sera, Padre, legaci in amore a Gesù Cristo, in ubbidienza alla Santa Parola di Dio, rendici uniti nel Signore, forti nel Signore, operai del Tuo regno, Signore, facci vivere la Tua unzione, Signore, con dignità, con forza, con potenza spirituale, liberaci dalle mani dei nostri nemici, da quelli che ci odiano, e facci stare alla Tua presenza ogni giorno della nostra vita, per poterti servire con gioia, con pace. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, e la Tua promessa adempila anche in noi questa sera. E ancora ti preghiamo, Padre, per i nostri cari che stanno tornando in questo viaggio, Signore. Grazie di come li hai protetti, grazie di come Tu li stai proteggendo, di come Tu li condurrai sani e salvi a noi. E ancora difendi la Chiesa da ogni sorta di demoni, dal diavolo e dagli attacchi e dalle macchinazioni del male. Metti gli angeli Tuoi in nostro favore. Noi, Signore, togliamo le mani da ogni vendetta. Non vogliamo neanche giustificarci, ma chiediamo il Tuo intervento, Signore. Tu conosci i cuori. Tu conosci il bene, chi l'ha fatto, come è stato fatto, quando è stato fatto. Tu ci conosci nel numero dei capelli, nel numero dei passi, nel numero delle lacrime, il numero dei pensieri. Signore, noi ci affidiamo a Te. Guardaci Tu, difendici Tu. Tu conosci come l'opera sta per essere fortificata, svilupparsi, e Satana vuole distruggere, ma impedisci, Padre, all'empio ogni azione, che l'empio sia ammutolito, che sia azzoppato, che sia accecato, che sia assordato, che sia ammutolito, che sia legato, impedito, nel nome di Gesù Cristo. E metti intorno a noi i Tuoi santi angeli, Signore, affinché noi possiamo fare ogni giorno la Tua volontà. Ogni giorno muoverci nella Tua Chiesa, per la Tua Chiesa, predicare l'Evangelo ed essere servi Tuoi ogni giorno nella nostra vita. Rallegraci col Tuo Spirito Santo, riempici della Tua potenza, nel nome di Gesù Cristo, amen. Chi sente di pregare può pregare. Amen, Signore. Alleluia. Amen. Amen, Signore. Amen. Amen. Ti lodiamo. Amen. Amen. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Diamo a te tutta la gloria. Diamo a te tutta la gloria, diamo a te tutta la gloria, Cristo Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Diamo a te tutta la gloria, diamo a te tutta la gloria, diamo a te Cristo Signore. Shalom Adonai, shalom, shalom, Adonai, shalom, shalom, Adonai, shalom, Adonai, shalom, Adonai, shalom, la pace del Signore, 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 la pace. Amen. Continuate con la preghiera, consumiamo la Santa Cena. Questo siamo? Amen, amen, amen. Nel nome di Gesù Cristo. Grazie Gesù, alleluia. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Alleluia, Signore. Signore, regna in mezzo alla Chiesa, regna nella Tua Chiesa. Sii Tu Re e Signore sopra la Chiesa. Tu sei il nostro Dio, il nostro Signore, il nostro Salvatore, è colui che deve venire. Noi Ti stiamo aspettando, Signore. Torna in mezzo alla Tua Chiesa per aprirla, Signore. Grazie della Tua presenza nella Chiesa, che come ci protegge e ci santifica, Signore, giorno per giorno. E ora, Signore, portaci a casa pieni dello Spirito Santo. Preparaci, Signore, al prossimo incontro, prepara il prossimo culto, insieme ai nostri fratelli, che siano serate di santità, serate di unzione, serata di benedizione questa sera sia la tua presenza, la tua unzione, il tuo Santo Spirito a riempire ognuno di noi, te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo, amen. Amen. Ora preghiamo per gli anziani. Padre, ti voglio presentare i nostri fratelli anziani, riempili delle tue virtù e fa che mediante la loro preghiera chi viene riceva guarigione e liberazione dello Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo. Fratelli, ci salutiamo fuori, preghiamo dentro, io vi consiglio, venite a pregare con gli anziani. Da quello che vi ho detto nella predica, credete, è vero.